Diamo il buongiorno ad un compagno con cui oggi andremo a parlare di remigrazione. Remigrazione è la parola d'ordine delle destre europee, radicali e non, perché schiacciare tutto con il termine estrema destra nel 2025 è un po', secondo me, è un errore, diciamo delle destre radicali e non, perché poi questa parola d'ordine sta diventando parola d'ordine anche nei partiti che governano dei diversi paesi. Se questi movimenti identitari, populisti, anti-europeisti e via dicendo, avevano anche AfD, per esempio, di cui parleremo oggi, avevano dopo la pandemia erano retrocessi come consensi negli ultimi 2 anni, grazie a causa di molteplici fattori, hanno ripreso forza e potere. Vediamo dalla Germania all'Austria, soprattutto passando per la Svizzera e altri paesi d'Europa, senza citare Trump, invece, come le destre identitarie abbiano ripreso consenso alla grande. Non a caso in Austria potrebbe esserci il primo cancelliere di estrema destra, o comunque che viene da quel mondo là, dal 1945. Di nuovo, ciao, buongiorno. Cominciamo dall'inizio. Con l'immigrazione, di cosa stiamo parlando?
Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito. L'idea di remigrazione è, possiamo dire, si intende la volontà di deportare in maniera forzata alcune delle minoranze, in particolare delle minoranze non etnicamente omogenee a quelle di un determinato Stato-nazione. Ed è in qualche modo, io la definirei come la soluzione al problema che viene definito tramite una famosa teoria del complotto che negli ultimi anni è stata sicuramente sdoganata, che è quella della grande sostituzione etnica. Parlo di questa grande teoria del complotto, mi riferisco a volte se ne parla come piano Carergi, a volte come piano Soros, l'islamizzazione dell'Europa. Ed è un'idea che si è profondamente radicata diciamo, nell'estrema destra europea, assumendo sempre più una posizione centrale all'interno del pensiero identitario. Quindi io con remigrazione penso che si intenda questo.
Un concetto che non nasce negli ultimi anni, così la parola remigrazione è una parola d'ordine che hanno sussunto molto recentemente, negli ultimi 2 anni, però il concetto di deportare migranti dai paesi europei verso i loro paesi d'origine è un concetto molto vecchio nelle destre europee. Uno di questi era Le Pen, ma anche in Italia personaggi come Borghezio avevano fatto loro questa idea. Non si parlava appunto di rimigrazione, che è un termine molto soft e anche molto paraculo, se vogliamo usarlo, se vogliamo usare questo termine. Si parlava appunto all'epoca di deportazione, ma negli effetti con la remigrazione si intende deportazione, tanto che nella famosa riunione di Potsdam, che andremo a parlare, questa riunione segreta dove c'erano pezzi dei partiti tedeschi, dalla AfD alla CDU, più vari personaggi che vanno dall'estrema destra tedesca e austriaca fino all'imprenditoria o l'alta borghesia tedesca, si è un po' messo nero su bianco cosa si intende per remigrazione. C'è tutta una maniera anche molto furba della AfD di aver sposato questo termine, tra l'altro anche rivendicato ultimamente come proposta politica dalla loro leader.
Sì, cioè, nel senso, l'idea di remigrazione, appunto, secondo me è un concetto utile da seguire, oltre perché è particolarmente pericoloso, perché ci mostra come la costruzione di parole d'ordine nelle destre europee sia veramente transnazionale, sia proiettato su un piano transnazionale, al di fuori poi delle contraddizioni che questi neonazionalismi su cui si basano i partiti radicali di destra in tutta Europa possono andare a creare. Dicevi del Front National, negli anni 90, non è tanto Le Pen, ma quanto Bruno Maigret, che poi fu allontanato dal partito a sdoganare questa idea di remigrazione, ma negli anni poi c'è stato un susseguirsi. Io ricordo che all'interno soprattutto delle frange più radicali, quindi di gruppi dichiaratamente neonazisti, era una parola d'ordine che rimbalzava. Citavamo prima Martin Sellner e tutto il movimento dei giovani identitari nel 2015, una manifestazione a Calais, porto francese, diciamo nel nord della Francia, in cui campeggiava un grande striscione con scritto proprio remigrazione come proposta politica. Negli ultimi giorni è tornata un po', è diventato un tema anche da noi in Italia, un tema anche in Germania, lo era stato già l'anno scorso. L'anno scorso, infatti, un collettivo di compagni, di giornalisti, Correctiv.org, era riuscito a avere delle carte provenienti da una riunione privata in una villa di Potsdam, tra l'altro. Per ironia della sorte, oppure per volontà degli organizzatori, a pochi chilometri da la famosa villa di Wannsee, dove tristemente nota per diciamo, l'ideazione della soluzione finale, si sono incontrati, come dicevi, esponenti del mondo dell'imprenditoria tedesca, esponenti di AfD sia nel Bundestag che nei partiti regionali, e addirittura alcuni personaggi vicini alle ali più conservatrici della CDU, e si era discusso di questo piano per una potenziale appunto emigrazione forzata di cittadini non etnicamente tedeschi. Perché è interessante questa riunione di Potsdam? Innanzitutto perché creò un grandissimo sdegno. Dall'altro lato è interessante perché si erano concentrati sulle difficoltà di questo piano e sulla volontà di creare un'opinione pubblica che potesse essere, diciamo, che potesse accogliere l'idea di una remigrazione forzata di cittadini non etnicamente tedeschi attraverso un lavoro dentro i mass media, dentro i social network, ma anche rendendo posti, ci sono i leak di questa riunione, in cui si dice che bisogna far chiudere i ristoranti etnici nelle nostre città, rendere posti come la Sassonia, non auspicabile l'emigrazione rimanere per persone non etnicamente tedesche in posti come la Sassonia. Un anno dopo, da questa, diciamo, ideazione di questo piano che è stato accolto, a questa riunione c'era anche il portaborse, il segretario del portaborse dell'allora presidente di AfD, oggi segretaria Alice Weidel. E come questa idea sia stata accolta, sia diventata parte di un programma politico che AfD sta portando avanti in Germania, di cui la punta, diciamo, che è emerso chiaramente negli ultimi giorni con questi biglietti, questi pass, questi finti biglietti aerei per l'emigrazione, per il rimpatrio che sono stati consegnati in Sassonia a oltre 30.000 persone con cognomi non etnicamente tedeschi, perché poi spesso, ricordiamolo, si parla di comunque cittadini tedeschi, perché la legge sulla cittadinanza in Germania è una legge leggermente migliore di quella italiana, e soprattutto siamo di fronte a un paese che, diciamo, che dagli anni 50 in poi ha accolto tantissimi gastarbeiter, lavoratori che sono fermati lì ormai da generazioni, sono, diciamo, parte dello stato tedesco.
Tra l'altro, la polizia tedesca ha avviato un'indagine per istigazione all'odio razziale. La AfD si è difesa dicendo che la distribuzione dei biglietti non è stata mirata a indirizzi di casa di persone con cognomi non tedeschi, ma indirizzati a tutti. Questa è stata la loro difesa, come se spostasse chissà quanto il contenuto, no, di questa provocazione fatta da uno dei principali partiti tedeschi, perché di questo si parla all'ultima elezione, ha preso il 21% con punte fino al 40% nella parte est del paese. C'è un'altra cosa molto curiosa della AfD, che la AfD non si oppone al doppio passaporto, e non si oppone al doppio passaporto per un motivo abbastanza furbo, e è quello della trappola. Vuoi spiegarlo tu?
Ma l'idea di non opporsi appunto al doppio passaporto è un po' legato al voler portare i cittadini non etnicamente tedeschi essi stessi ad abbandonare il passaporto, appunto il passaporto tedesco. Secondo me la questione è, e questo dice, tu parlavi di trappola, ma l'idea è quella di creare, come dicevo prima, delle condizioni che siano sfavorevoli senza sfociare dentro quelli che ad oggi sarebbero anche dei crimini, e sarebbe qualcosa che porterebbe l'AfD in problematiche ancora più grandi con le corti costituzionali tedesche e con i servizi segreti che devono in qualche modo tutelare e cercare di, per legge, appunto, sciogliere i partiti con ideologie vicine al neonazismo, in qualche modo alla xenofobia e al razzismo. Non a caso è uscita notizia sempre di 2 giorni fa di una presa di distanza abbastanza netta di Weidel da una delle frazioni giovanili del partito, e questo è uno schema visto e rivisto all'interno della storia di AfD, in cui alcune frazioni, alcune sezioni del partito che si spostano su posizioni più radicali, a detta dei vari segretari di volta in volta, vengono allontanati dal partito per poi essere diciamo, rimpastati in qualche modo internamente. Io credo che questo sia interessante perché intorno alla costruzione di un'opinione pubblica in grado di accettare questa idea si è giocata e si sta giocando in Germania, ma non solo una grossa partita. Purtroppo queste parole d'ordine che fino a un anno fa erano irricevibili, oggi in qualche modo sembrano essere accettati anche da attori politici distanti che sono stati spostati a destra e hanno normalizzato alcune posizioni. Dicevamo nella riunione di Potsdam c'erano personaggi vicini alla CDU, ma la CDU negli ultimi 2 anni si è trovata a rincorrere spesso le posizioni sempre più a destra, sempre più in qualche modo xenofobe, apertamente razziste o securitarie. L'anno scorso, a febbraio, all'apertura del congresso della CDU, un membro di spicco partito aprì il congresso vestito da poliziotto, proprio a indicare la volontà di un'apertura verso politiche securitarie. E come certe, appunto, una vera e propria, ma anche la stessa SPD viene spinta sempre più a destra da questo grande normalizzazione delle idee, di un certo set di idee reazionarie.
Allora, l'identitarismo non nasce appunto con Serner, è una posizione politica nella destra radicale che già esiste da parecchi anni. Ci sono formazioni che si chiamano proprio, c'è una formazione che si chiama tra Francia, Italia e Germania, che si chiama proprio Generazione Identitaria, dove in Francia è abbastanza forte, sono coloro che tirano su anche la nave per bloccare le ONG, parliamo del 2017 o 18, se non sbaglio, comunque parliamo già di qualche anno fa. L'identitarismo come idea e come posizione politica è molto ben vista sia dai giovani leghisti che dai giovani, chiamiamoli, discepoli del partito di Giorgia Meloni. Tanto per raccontare dove chi sta facendo proprio questi temi in Italia, raccontavo prima come i giovani leghisti appunto di Varese hanno proprio scritto un comunicato sulla rimmigrazione. Nei primi di gennaio, se non sbaglio, Del Mastro di Fratelli d'Italia pubblicava sulla sua pagina social un articolo della Verità in cui proprio veniva scritto che la parola d'ordine per il 2025 era remigrazione, quindi anche in Italia si comincia a strizzare l'occhio a questa idea, e del resto i centri per il rimpatrio in Albania vanno in quel senso.
Sì, in Italia il proliferare di questa parola d'ordine, a me viene in mente anche le polemiche post Capodanno a Milano, in cui proprio un consigliere della Lega, non mi ricordo il nome, Giovanni, vabbè, non ricordo bene il nome, però dichiarava con un tweet di essere un militante per la remigrazione. Ed è una parola d'ordine che intorno al
Corbetta,
quale. Scusa.
Alessandro Corbetta della Regione Lombardia, sì, capogruppo della Lega, tra l'altro, capogruppo della Lega.
In questo tweet twittava quindi questa idea di invito a questa remigrazione dopo questi supposti comportamenti da non buoni immigrati di alcuni giovani in piazza Duomo che festeggiavano il Capodanno. E in generale io credo che sia molto importante quello che dicevi anche intorno a generazione identitaria perché come sappiamo, soprattutto dal punto di vista della formazione giovanile, i partiti radicali di estrema destra in tutta Europa, che poi si differenziano nelle loro carriere politiche, c'è chi più carrierismo politicante, chi invece rimane dentro formazioni più apertamente neonaziste, vengono da un'unica famiglia in qualche modo, da un contenitore comune, e in questo contenitore comune si formano idee e transitano poi parole d'ordine che vengono applicate sicuramente in maniera diversa, che vengono, a seconda del contesto politico e sociale, come anche la stessa parola remigrazione, come dicevamo prima, si cuce bene anche per l'opinione pubblica in qualche modo che deve essere pronta ad accoglierla, ma provengono da un'unica formazione, e questo lo sappiamo benissimo. A Roma, in Sapienza, i confronti settimanali o soprattutto dello scorso di dicembre con la giovanile di Azione Studentesca non vuol dire confrontarsi semplicemente con i giovani militanti di Fratelli d'Italia, come si può immaginare un giovane militante di partito, ma con personaggi provenienti da un po' la galassia frammentata dell'estrema destra romana, per esempio. E questo vale in tutta Europa. C'è stato poco prima di Natale, sempre il sito correttiv.org aveva fatto un un interessante focus su questo meeting, a partire dalla parola di remigrazione, un meeting segreto in Svizzera tra principalmente esponenti della destra germanofona, potremmo dire, e quindi erano destra austriaca, tedesca, c'erano anche dei rappresentanti di alcuni piccoli gruppetti del Sud Tirol italiano. Sono parole che transitano e si creano, come dicevo prima, insieme. Secondo me bisognerebbe anche ragionare sul fatto che il pensiero dell'estrema destra è un pensiero che si lascia molto spazio per essere contraddittorio. Furio Iesi diceva di idee senza parole, no? Che quindi transita molto bene, ognuno risemantizza un po' come pensa che possa essere risemantizzato, e è molto, diciamo, in qualche modo duttile per essere trasportato sulla rete. E io credo che un ruolo molto importante, più che quello degli intellettuali di destra oggi, sia un po' di questi opinion leader, mi verrebbe da dire, cioè di questi personaggi a metà tra il podcaster, l'influencer e l'intellettuale e l'uomo politico, che abbiamo visto hanno funzionato già molto bene per l'altra rete americana, poi, in cui c'è, mi viene in mente Charlie Kirk, Prager U e tutte le campagne dell'altra rete americana, e che secondo me piano piano stiamo vedendo anche in Italia, e questo ha un peso, a mio parere, anche nella radicalizzazione delle giovani generazioni.
Sì, loro dico Correctiv hanno fatto un lavoro eccellente lo scorso anno in Germania, appunto andando a raccontare di questa riunione che va a gettare appunto le basi. Io non voglio usare termini complottistici, a me non piace il complottismo, però gettare le basi di quella che è una posizione politica ben chiara. Ovviamente se parliamo, se fosse possibile. Quello che hanno in mente AfD e compagnia bella, bisognerebbe cambiare la Costituzione tedesca, oltre al fatto che si parla di espellere più di 20 milioni di persone dalla Germania. Sembra un po' di difficile attuazione a breve, però tutto questo non fa altro che male che vada a rimpolpare o rafforzare ancora di più le politiche antimigratorie e antimigranti, soprattutto. Poi se riusciranno a espellere 10.000, 100.000 o 1 milione invece di 20 milioni, sposta poco, però l'impianto ideologico e politico è abbastanza chiaro e preoccupante. Nasce in Germania. Cioè, esiste in Germania, un po' nel centro dell'Europa, le destre si stanno agitando dietro questo percorso. C'è questo personaggio che dobbiamo un po' andare a raccontare, Martin Sellner, a cui è stato vietato sia l'ingresso in Germania che in Svizzera da qualche mese, in quanto è un nazista, né più né meno, fa parte del fondatore di questo movimento identitario tedesco, anche quello messo al bando, austriaco, scusate, messo al bando in Austria, non può appunto andare più, però probabilmente lo vedremo in Italia, perché scriveva Valerio Renzi su Fanpage, ci potrebbe essere l'ipotesi che il prossimo summit sulla remigration nel 2025 potrebbe essere svolto in Italia. C'è un articolo, appunto, come dicevo poco fa, su Fanpage. Ma a parte tutto, chi è Martin Sellner? Facciamo un piccolo cappello introduttivo.
Allora, Martin Sellner, appunto, è il nome di questo leader austriaco, viene considerato un po' il leader del movimento degli identitari europei, dei giovani identitari europei, ma anche e soprattutto dell'identità del Bewegung Österreich. E come dicevi tu, è a tutti gli effetti un nazista, scrive libri con varie teorie del complotto, e agli onori della cronaca è balzato diverse volte. Fin da giovane per il suo ultranazionalismo e antisemitismo, lui appunto è viennese e aveva in particolare, penso che le cose interessanti siano che aveva supportato e immaginato la campagna di cui raccontavamo prima nel 2017 su Defend Europe, e quindi di questa nave che doveva essere l'ONG dell'estrema destra, potremmo lasciare come immagine. Un'altra cosa particolarmente, diciamo, grottesca fu la sua donazione all'attentatore di Christchurch in Australia, che tra l'altro è un altro personaggio, diciamo, interessante, perché nel suo manifesto parla di remigrazione, parla di sostituzione etnica, e parla, tra l'altro, le lega al problema del si definisce un ecofascista, l'attentato di Christchurch, cioè il problema di far entrare dentro l'ecosistema europeo come se fossero dei veri e propri parassiti, dei personaggi provenienti da de persone, provenienti da, diciamo, non etnicamente europee, perché appunto bisogna preservare questo rapporto fra cultura e natura e stati-nazione, poi effettivamente. E lui, appunto, Martin Sellner, diciamo questo perché era stata trovata una donazione a questo attentatore. Lui, per quello che mi ricordo, si inizia a parlare di Sellner negli ambienti antifascisti intorno dopo la crisi dei rifugiati in Siria, la crisi dei rifugiati in Siria e l'apertura poi di Merkel, la famosa Merkel che apre ai rifugiati siriani dopo lo scoppio della guerra. Portò per la prima volta la ribalta, per la prima volta no, però portò alla ribalta nuovamente il problema dell'immigrazione, e Sellner aveva agitato diverse campagne antimigratorie, islamofobe, in quel poi calderone che porterà agli anni di Pegida, quindi alle manifestazioni dell'estrema destra del lunedì contro l'islamizzazione dell'Europa e dell'Occidente. E Sellner è un po' quindi una figura particolarmente sfuggente, perché sì, c'è il movimento degli identitari europei, ma principalmente, come dicevamo prima, grazie a queste somiglianze di famiglia e soprattutto grazie a partiti come AfD, è un personaggio che balza, diciamo, in qualche modo agli onori di cronaca in giro un po' per tutta l'Europa, e come abbiamo visto, le sue idee tendono poi a radicalizzare, a spostare sempre più a destra alcuni partiti. Ricordiamoci che Alternative für Deutschland nasce come partito populista spiccatamente neoliberale, se ne discuteva in letteratura scientifica come un partito dell'industrializzazione, diciamo, post della destra post-industriale, fino ad arrivare oggi a transitare in qualche modo completamente dentro la definizione di partito di estrema destra radicale, penso che qui si potrebbe utilizzare. E Sellner è una di queste figure, di questi intellettuali, di questi opinion leader e diciamo uomini di movimento della destra europea, che si è agitato soprattutto intorno a un movimento come Jung et Tat, identitari europei, scrivendo libri. Gli era stato, come dicevi tu, se non sbaglio, vietato l'ingresso anche in Italia. Forse doveva venire, o parlò a Bolzano, non ricordo, ma forse a
No, no, in
Bolzano riuscì
Italia
a
no,
parlare.
finora soltanto Svizzera e Germania, un po' per la prossimità, un po' perché lui in Svizzera e Germania stava facendo un lavoro politico, sta facendo un lavoro
Ha
politico.
avuto condanne comunque, perché ricordiamo che poi dopo, e questo è buffo perché in Germania i servizi segreti, l'Überwachungsschutz, se si riesce a dimostrare dell'appartenenza e di un richiamo al neonazismo, c'è lo scioglimento per legge diretto. Il problema, come sempre, è sempre arrivare a questa decisione. Soprattutto ci sono state delle campagne negli ultimi anni per lo scioglimento di AfD, però c'è un problema politico che va oltre poi la sigla di Alternative für Deutschland, che parla di un partito che, soprattutto nella Germania dell'Est, come detto tante volte, è primo partito in diverse regioni. Pensiamo alla Turingia, dove vince le elezioni per la prima volta. E questo è sicuramente un grattacapo politico che non saprei come risolvere, sinceramente.
Rimaniamo su questo tema, sempre per andare verso la conclusione. In Germania mi raccontavi come dopo questo articolo su questa cena segreta, riunione segreta di Potsdam, ci fu una mobilitazione di massa non indifferente, mobilitazione di massa che a un anno di distanza si è molto ridimensionata, un po' perché, come accennavi, piano piano, come le gocce cinesi, anche ciò che sembra inizialmente accettabile, piano piano comincia a corrodere l'opinione pubblica e alla fine trova delle vie con cui si afferma, e probabilmente questo va a indebolire, però c'è questo, mi raccontavi che c'è stato un grosso ridimensionamento nelle manifestazioni di piazza antifasciste contro AfD, contro AfD principalmente.
Sì, l'anno scorso la riunione proprio a partire da questi leak della riunione di Potsdam, ci fu una mobilitazione grande, larga anche, che coinvolse non soltanto i giri storicamente antifascisti, o comunque della sinistra di movimento, potremmo dire oggi, della Linke, ma l'SPD, potremmo dire tutta la società civile tedesca. Mi ricordo Berlino, piazze pienissime, ma non soltanto Amburgo, un po' in tutta la Germania. Quest'anno non si è riusciti a replicare lo schema. Le motivazioni sono tante, ci sono di mezzo anche una situazione politica internazionale sicuramente complessa, che viene vissuta in prima persona in Germania in maniera che ha spaccato, come è stato detto tante volte, il movimento anche in Germania, anche se non penso sia l'unica diciamo, l'unica risposta a questo problema. Qualche giorno fa, una settimana fa, se non sbaglio, a Risa, una cittadina vicino Dresda, c'è stato il congresso del partito di Alternative für Deutschland, era stata chiamata una contromobilitazione antifascista che è riuscita a ritardare di diverse ore l'ingresso bloccando le strade, diciamo, della città, l'ingresso dei deputati, dei deputati FD al congresso. Ma sicuramente non è riuscito a replicare lo schema massificato che usciva fuori dai circoli strettamente militanti. E questo sicuramente mostra anche una maggiore normalizzazione di questo partito politico all'interno della discussione in Germania. Se l'anno scorso, negli anni passati, anche passare vicino a un banchetto e per fare un banchetto AfD in città come Berlino in particolare aveva bisogno di un grande dispiegamento di forze di polizia, come in passato era anche per Fratelli d'Italia in Italia, ce lo ricordiamo bene, no? Dei famosi assalti
La
che ci furono
Lega
fatti.
in alcune città che non fossero quelle del nord, ad esempio.
Io mi ricordo Torino e Milano, io vivevo a Milano, ci sono stati dei compagni che sono stati anche processati per degli assalti ai banchetti. E oggi questo schema, proprio come in Italia, inizia a essere non replicabile più nemmeno in Germania. La società civile non sembra, e in Germania secondo me si può parlare propriamente di una società civile e di un'opinione pubblica ancora, diciamo, in senso largo, in senso come da noi negli anni Ottanta probabilmente, non risponde più diciamo, a queste chiamate di mobilitazioni, e quindi si torna a uno schema classicamente di movimento, con per di più la spaccatura che ci si porta dietro da 2 anni, diciamo, da un anno a questa parte, un anno e mezzo a questa parte, per via della situazione politica internazionale e di alcuni posizionamenti vergognosi di pezzi del movimento antifascista tedesco. Questo bisogna sicuramente registrarlo.
Sì, in breve stiamo parlando degli anti-Deutsch, ma appunto hai spiegato molto bene qual è la situazione in Germania. Senti, andando a concludere, cosa non abbiamo detto secondo te fino adesso? Perché ci sarebbe anche tanto da dire, possiamo raccontare, ma poi ci prolungheremmo troppo, come appunto nelle formazioni giovanili dei principali partiti italiani, Lega appunto e Forza e Fratelli d'Italia, come appunto il tema identitario sia un tema di formazione politica e culturale. Se andiamo a vedere il catalogo di Passaggio al Bosco, che è la casa editrice che è legata a più di un filo con il partito Fratelli d'Italia, soprattutto quello il partito di Firenze, la sezione di Firenze dei Fratelli d'Italia. C'è tanta produzione letteraria, chiamiamola così, saggistica sul tema identitario tradizionalista, quindi è un tema su cui si formano i giovani di destra anche in Italia.
Sì, secondo me sarebbe interessante, sarebbe importante cercare di capire come, appunto, come e dove la produzione culturale della destra del radicale europea italiana si forma e come vengono formulate queste parole d'ordine. Tu citavi Passaggio al Bosco, mi viene in mente anche che l'idea di remigrazione, per quanto declinata in maniera diversa, perché dicevamo il pensiero di destra spesso non, cioè, anzi, non è mai lineare, ma è sempre un pensiero contraddittorio, è un'idea presente, questa idea dell'Occidente che deve appartenere ai cittadini etnicamente europei e che si deve confrontare con le tradizioni e un ritrovo dell'Occidente anche nelle case editrici, per esempio, di Aghe Editrici o quelle più vicine al mondo dell'eurasiatismo italiano, e quindi gli ex terzopposizionisti, mi viene in mente, che sono particolarmente attivi da questo punto di vista. Poi è sempre molto scivoloso come riuscire a definire bene una linea di demarcazione, perché per esempio, tutto il mondo dell'eurasiatismo, ma in generale oggi c'è stato il razzismo dell'estrema destra è stato risemantizzato tramite un'idea dell'etnopluralismo. Quindi non è più un razzismo su basi biologiche, ma probabilmente diciamo, è nascosto e celato questo razzismo su basi biologiche che hanno in testa, ma è l'idea che ogni cultura ha bisogno del proprio spazio, e il proprio spazio coincide sempre e volentieri con la propria stato-nazione e il proprio, in qualche modo, sì, il proprio stato-nazione, in questo rapporto quasi essenzialista tra cultura e territorio. Il famoso Blut und Boden, che diciamo, va di moda dalla fine dell'Ottocento negli ambienti volkisch, negli ambienti della destra europea. E quindi è più scivoloso perché viene sostenuto a partire non da un razzismo, ma semplicemente sostenendo il diritto di ogni popolo di essere se stessi. Ed è, queste sono parole d'ordine intorno al quale che ritroviamo un po' in tutta i tentativi di far cultura da parte del mondo, sì, dell'industria culturale anche a destra, sia nelle sue frangi più radicali. Citavamo Aghe Edizioni, possiamo parlare di Passaggio al Bosco, ma transita anche poi dopo dentro le parole d'ordine delle giovani di Fratelli d'Italia. Tu citavi la Lega di Varese, a partire anche da rapporti umani dentro città più piccole tra ragazzi che militano e fanno politica in questi contenitori molto poco ideologicamente netti e molto sfumati nelle loro differenze.
Sì, tra l'altro poi quello del tramonto dell'Occidente è diventato un tema, soprattutto negli ultimi anni, di molti intellettuali, anche non dichiaratamente di destra. C'è anche una grossa produzione culturale, no? Anche se andate in libreria, in qualsiasi libreria, l'ultimo anno sono usciti diversi titoli che parlano proprio di questo Occidente che va salvato, di questo Occidente che sta tramontando, il declino dell'Occidente. C'è un libro di Emmanuel Todd che si chiama proprio Il declino dell'Occidente.
Dell'Occidente.
Esatto, c'è proprio un tema importante che stanno portando avanti e che si va a legare poi alla fine in qualche modo, no, nella periferia di questo discorso anche con il tema della rimigrazione, perché la difesa dell'Occidente per molti poi si fa espellendo tutto ciò che non è omogeneo alla cosiddetta cultura occidentale, come se ce ne fosse anche lì una bella precisa e confezionata per tutti. Io ti ringrazio, credo che ci torneremo a sentire anche prossimamente, perché penso che ci saranno di nuovo altre mobilitazioni, altri anche scatti in avanti da parte di alcuni partiti. Quello che si sta muovendo in Austria è molto importante, molto anche decisivo per l'accettazione e il futuro di alcuni partiti. Del resto, l'Italia sta governando come primo partito i diretti discendenti del movimento sociale italiano, e quindi non ci possiamo sorprendere. Siamo stati anche in questo abbastanza come paese pronto a rispondere, no? A stare sul pezzo per quanto riguarda quelle che sono le destre. La Lega Nord governa in Italia da anni e la Lega Nord ha un piede nei movimenti identitari già da parecchio anni, da parecchi anni, con alcuni pezzi già dagli anni 90, no? Se pensiamo al Bossi che si dichiarava antifascista, ma appunto c'erano poi vari Borghezio e altri pezzi del partito che invece andavano a braccetto con i fascisti di tutta Europa. Ti ringrazio, abbiamo fatto 30 minuti e quindi penso che siano abbastanza, e speriamo di aver un pochettino portato qualche elemento in più per affrontare questo tema nell'immediato futuro.
Ciao, grazie, grazie a te e grazie a tutti voi.